saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato, una nuova puntata, sono felice di ritrovarlo. Lui è un comico, un cabarettista, un cantante che veramente ha attraversato da artista un po' tutti i rami dello spettacolo, dal teatro alla televisione al cinema, milanese doc, ed è Cocchi Ponzoni che è qui di fronte a me. Ciao Cocchi, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno.
Aurelio Ponzoni, che è il tuo vero nome di battesimo, la versione di Cocchi Baldini e Castoglia a cura di Paolo Crespi, è il libro che doveva essere un'intervista e invece è diventato un racconto con tante avventure stravaganti che nulla hanno a che vedere soprattutto con lo spettacolo. E quale di queste secondo te veramente spiazzerà di più il lettore?
Bene, per esempio quello che può spiazzare più di tutti le mie avventure sulle tracce di Mengele in Paraguay con un mio amico che era esperto di nazismo, uno storico del nazismo proprio, e a Buenos Aires quando hanno aperto gli archivi di Stato e siamo andati a fotocopiare tutti i dossier dei nazisti che si erano rifugiati in Argentina. Insomma, questi sono assolutamente niente a che fare con il mio mondo di spettacolo, di attore delle varie parti dello scibile teatrale, cinematografico e cabarettistico che mi è compatibile, insomma.
Gli ultimi 11 mesi della tua vita sono stati un po' rivoluzionati dall'uscita di questo libro, che tu inizialmente non volevi fare perché già tenevi privatamente una sorta di diario che volevi consegnare e stavi scrivendo per le tue 4 figlie femmine. Poi insomma Paolo Crespi, questo giornalista e critico teatrale, è stato bravo a convincerti, quindi le figlie sono riuscite a leggere prima il libro del diario, mi sa.
Sì, voleva farmi un'intervista molto dettagliata. Io già avevo questo diario, gli ho detto guarda, leggiti questo il diario perché c'è già quasi dentro tutta la mia vita, insomma. Poi lui è andato a mia insaputa, io non lo sapevo nemmeno, è andato dalla signora Sgarbi, Elisabetta Sgarbi, che dirige Baldini e Castoldi, la nave di Teseo, eccetera, la quale si è dimostrata interessatissima a farne un libro, ci ha chiesto di farlo in prosa, non in via, diciamo, di intervista normale. Insomma, l'abbiamo riscritto insieme in prosa, scalettando un pochino tutti i miei ricordi, e quindi ne è uscito questo libro, che è anche una documentazione fotografica secondo me abbastanza interessante, che devo ringraziare mia mamma, perché io non c'avevo niente. La mia mammina ha tenuto un baule pieno di ricordi, di dischi, non avevo assolutamente nessun reperto storico della mia carriera, e grazie a mia madre abbiamo ripescato fotografie, dischi e tutto quanto, e quindi li abbiamo poi riproposti nel libro.
C'è qualcosa, Cocchi, che hai faticato un po' a raccontare, cioè hai dovuto veramente ripercorrere, aprire questo baule dei ricordi e raccontare un po' il film più importante, quello della tua vita?
Beh, il film, diciamo, è stato il mio primo film, quello più importante, perché col quale ho rotto il ghiaccio col cinema, insomma. È stato Cuore di cane con Alberto Lattuada, che è stato per me un esempio di approccio cinematografico che meglio di così non mi poteva andare, perché mi sono trovato a fare il coprotagonista con un attore che io andavo a vedere nei cineforum da bambino, Max von Sydow, andavo a vedere tutti i film di Bergman in bianco e nero chiaramente, e quando me lo sono trovato davanti in carne e ossa, alto 2 metri, che mi diceva in inglese: ma tu normalmente cosa fai? Ma io fino adesso ho fatto praticamente solo cabaret. Ha detto: ah, bene, bene. E gli ho detto: io mi sono emozionatissimo, io ti andavo a vedere da bambino quasi nei cineforum, ho visto tutti i tuoi film con Bergman, eccetera. E gli ho detto: ma non ti preoccupare, stai tranquillo, io sono uno come tutti gli altri, sono un professionista. Mi ha messo una mano sulla spalla, mi ha fatto da padre praticamente. Io ero ancora un ragazzino, cioè, non ero vecchio, giovanissimo, avevo 30 anni, insomma. Comunque la mia prima esperienza cinematografica è stata esaltante, perché con lui ho imparato tantissime cose spiandolo mentre lavorava e diciamo frequentandolo come amico poi alla fine dei conti.
Devo dire che racconti anche i 10 anni vissuti gomito a gomito con personaggi, artisti del calibro di Enzo Iannacci, Lino Toffolo, Bruno Lauzi, Felice Andreasi, facendo spettacoli ogni sera al mitico derby di Milano, una palestra devo dire che non è uguale per nessuno, è stato davvero un trampolino di lancio per tantissimi.
Eh sì, è stato, diciamo, un locale nel quale abbiamo sfondato un mondo che non era ancora diventato popolare, quello del cabaret, perché insieme tutti quanti, noi con il nostro gruppo che appunto, come hai detto, Iannacci, io, Renato, poi Bruno Lauzi, Felice Andreasi, Lino Toffolo, abbiamo creato questo gruppo di lavoro che per 10 anni ogni sera faceva 3 spettacoli e ogni sera mandavamo via 200 persone perché non riuscivano ad entrare, e questa, diciamo, nomea, questa fama di questo locale si è sparsa per tutta l'Italia, per cui venivano da Roma Alberto Sordi, Nino Manfredi, Marco Ferreri, insomma, a vederci per capire come mai c'era questa fama che girava per l'Italia di sto locale dove si esibivano dei pazzi scatenati come eravamo noi all'epoca.
Hai fatto molto cinema, hai detto teatro di prosa, ma la coppia artistica con Renato Pozzetto ha avuto un successo così forte che nessuno avrebbe mai immaginato, ma nemmeno voi, perché 30 milioni di telespettatori a quei tempi vi seguivano nei vostri programmi, poi come hai detto tu al derby arrivavano davvero da tutta Italia.
Eh sì, erano anni, diciamo, in cui la televisione era veramente un fenomeno che nascente quasi, quindi c'erano 2 canali, chiaramente noi avevamo questo vantaggio di apparire anche rischiando, perché noi abbiamo affrontato, diciamo, un pubblico che non conosceva, non sapeva il tipo di linguaggio nuovo che noi proponevamo nelle cantine, nei cabaret all'inizio del nostro lavoro, insomma, sostenuti soprattutto da molti intellettuali che erano quelli che ci apprezzavano, da Dario Fo a Marcello Marchesi, a Umberto Eco e tanti pittori come Lucio Fontana, come Piero Manzoni, insomma, che erano quelli che frequentavamo nelle osterie di Milano quando eravamo ragazzi. Ecco, e questo è stato, diciamo, il momento formativo della nostra, che ci ha formato praticamente, ci ha dato il coraggio anche di fare delle cose che la gente in quegli anni non si aspettava. Quindi il nostro impatto, il nostro, come quello di Paolo Villaggio, che anche lui usava un linguaggio che non era solito, lui trattava male le vecchiette e noi parlavamo di galline, di cose strampalate per il pubblico dell'epoca. Quindi abbiamo avuto un impatto abbastanza così forte col resto del pubblico che non conosceva questo tipo di espressione, però ci è andata bene alla fin dei conti.
Con Renato, pur diversi, vi compensavate, insomma, perché lui ad esempio ami il teatro di prosa, lui assolutamente no, ma però cresciuti da piccoli insieme, i vostri genitori erano amici, dall'infanzia davvero alla maturità, vi conoscevate così bene che era normale poi riuscire ad improvvisare, a far nascere anche davanti ad un piatto una canzone.
Sì, era per noi un gioco che risaliva all'infanzia quasi, alla nostra adolescenza, quindi noi giocavamo con le parole, giocavamo con la musica fin da ragazzini, e quindi abbiamo avuto la fortuna di farci sentire anche in un contesto del dopoguerra in cui c'era questa diciamo questo interesse verso tutto quello che era diverso, che era nuovo, c'era questo fermento di creatività, la voglia di rinascere dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, per cui frequentando le osterie di Milano dove c'erano tutti questi intellettuali che parlavano d'arte, di politica e di arti figurative in modo anche molto, molto violento molte volte, e quindi noi abbiamo vissuto e assorbito un pochino quel periodo che ci ha dato coraggio anche di andare avanti e rischiare anche facendo delle cose che erano originali, che non erano mai state fatte.
Aurelio è il tuo vero nome, un nome romano, battezzato però da Don Carlo Ponzoni, il tuo zio prete, e che tua mamma pensò bene ovviamente di cambiarti in Cocchi, ma poi ne hai avuti anche altri perché eri Felice, Benvenuto, Francesco, lo zio, insomma, si è sbizzarrito un pochino.
Questo era mio zio, che è stato tra l'altro un grande personaggio, che ha scritto l'unico libro che c'è su tutte le chiese di Milano nel 1930, facendo, diciamo, per ogni chiesa la storia, fotografando tutte le opere d'arte. Ha fatto un libro meraviglioso che ancora io ho, ce n'è una copia ancora alla biblioteca Sormani, alla biblioteca dell'Arcivescovato. Poi c'è un'altra copia alla biblioteca ambrosiana, insomma ne sono rimaste poche copie di questo libro. È stato mio zio che mi ha dato tutti questi nomi. Benvenuto, perché sono arrivato dopo 2 femmine, maschio, e quindi diciamo che mia mamma mi ha chiamato con quel nomignolo quando sono nato, perché era secondo lei il mio contraltare, quello che mi assomigliava tantissimo da neonato, un personaggio del Corriere dei Piccoli che si chiamava Chicco Cocchi, e lei ha cominciato a chiamarmi così. E e Cocchi mi è rimasto, anche perché io non ho mai fatto niente per togliermelo.
Tua mamma, la sciura Adele Cattaneo, che ti prendeva anche a ciabattate urlandoti disgrazia, lei amava il dialetto milanese e anche quelle canzoni popolari. Purtroppo questo dialetto che ormai si sta perdendo, sta sfumando.
Sì, mia mamma, la sciura Cattaneo, che è morta a 101 anni e 4 mesi, era una vera milanese doc, e mi ha trasmesso un pochino anche i valori della milanesità di quegli anni là, quella grande, diciamo, apertura anche nei confronti degli altri, quella voglia di socializzare. Comunque mia mamma era una che dopo 2 secondi che si trovava in un bar dove non conosceva nessuno, dopo 10 minuti era diventata amica di tutti, insomma, e mi ha trasmesso un pochino il piacere anche di parlare con la gente, di ascoltare anche perché è una deformazione anche professionale, di ascoltare la gente quando racconta delle storie oppure parla di cose strampalate, perché molte delle nostre canzoni, per esempio, sono nate ascoltando la gente nei bar, sui tram, per strada, insomma. Quindi ho sempre avuto, grazie anche a mia madre e l'input che mi ha dato, una grande voglia di frequentare la gente comune.
Sempre grande amore per la musica, per il jazz. So che ti sei anche occupato di uno spettacolo proprio con dei musicisti jazz, però Enzo Iannacci è stato un po' il vostro scopritore, tuo e di Renato, e anche il discografico, l'autore discografico. Lui scriveva le musiche di quello che tu e Renato inventavate.
Sì, lui era quello che ci ha scoperti ancora nel 64. Nel 65 ci siamo trasferiti con lui al Derby insieme a Lauzi e a Felice Andreasi e Lino Toffolo, e abbiamo vissuto praticamente tutta la nostra vita, finché lui è campato, come degli amici proprio. Noi non è che ci frequentavamo per lavorare, per incidere, noi stavamo sempre insieme, facevamo le vacanze insieme, andavamo a fare viaggi insieme. Insomma, è stato un periodo con Enzo veramente per me e anche per Renato illuminante, perché era un genio, era un poeta, era un grande musicista, quindi ci ha trasmesso anche questa filosofia della vita. Lui diceva sempre: vai oltre ogni cosa che noi, vai oltre, vai sempre avanti, vai, salta l'ostacolo, non stare a fermarti o alle apparenze o ai tuoi primi successi, insomma. È stato un maestro di vita anche per noi.
Che hai una fissazione per Londra?
Ma non è che io sono da ragazzino, sono andato a imparare l'inglese in Inghilterra, poi ho sempre avuto una passione per le lingue fin da ragazzo, per cui ho frequentato la Londra degli anni ruggenti, proprio la Swing in London, ancora prima, ai primordi, per cui quando poi ho conosciuto Iannacci, siamo andati a fare un viaggio insieme, perché lui voleva conoscere la Swing in London, perché io la conoscevo, quindi gli ho fatto da cicerone praticamente a lui e a Renato. Abbiamo fatto questo viaggio in Inghilterra, ci sono delle foto nel libro anche, perché siamo andati in Inghilterra in tenda, non so, che siamo andati in albergo, e quindi è stata un'esperienza anche quella molto divertente. Nel libro racconto degli episodi che sono veramente comici anche.
C'è sempre questa idea del comico che poi fuori dal palco sia malinconico, ma ti viene da ridere se ripensi ancora ad alcuni tuoi sketch?
Assolutamente, certo che mi viene da ridere, poi non solo, ma ripensando anche degli aneddoti che mi sono capitati sia con Enzo che con Renato che con gli altri amici, ci sono stati dei momenti di grande proprio ilarità. Ci siamo divertiti tantissimo, devo dire.
La ultima delle tue figlie ha 29 anni, giusto? La più piccola?
La più piccola compie 30 anni tra poco, il 4 di ottobre.
Loro che rapporto hanno sempre avuto con lo strano lavoro speciale di papà?
Beh, le mie figlie grandi, diciamo, l'hanno visto nel fulgore del successo televisivo, cinematografico. La mia ultima figlia, sì, che è nata molto dopo, chiaramente, ha vissuto, diciamo, la mia professione, diciamo, dal lato più del teatro di prosa, e quindi comunque si è appassionata anche lei al mio lavoro, ma nel senso che come spettatrice. Lei assolutamente non ha avuto niente a che fare con lo spettacolo, lei fa l'osteopata, figurati. Mentre le mie prime figlie, la mia prima figlia Eleonora, è scenografa di cinema, ha fatto tanti film di Aldo Giovanni e Giacomo, poi ha fatto film anche serie televisive a Roma come scenografa sempre. La mia seconda figlia invece ha lavorato, come stranamente come ho fatto io, all'aeroporto di Linate,
19 anni.
Il mio primo lavoro sì, è stato quello come check-in counter per la Lufthansa, British Airways e Swiss Air. E invece la terza figlia, anche lei scenografa di teatro.
Senti, ti ha dato questa, la versione di Cocchi, questo libro, qualche idea da portare poi sul palco?
Ma io praticamente quando faccio le mie presentazioni di libro è come se facessi un monologo. È uno spettacolo involontario che io faccio raccontando un po' la mia vita, un po' i miei aneddoti. Quindi per me è un modo di rappresentare diciamo la mia storia, anche molte volte lo faccio, questa sera in questa occasione solo con delle fotografie, poi molte volte lo faccio cantando anche le canzoni e riproponendo delle cose e raccontando aneddoti anche i più divertenti che mi sono capitati.
Le due cose, tenere accesa la creatività è un buon ingrediente per lo scorrere del tempo?
Sì, assolutamente, è l'unico modo di, è la benzina della nostra vita di attori, di gente di spettacolo. Senza la voglia di esibirsi, di raccontare e di creare nuove cose, diciamo non potremmo vivere proprio.
Davvero, allora, la versione di Cocchi, Baldini e Castoli, questo libro, ti chiedo e poi finiamo, qual è la cosa davvero di cui vai più orgoglioso dopo questi tuoi primi 60 anni tra cabaret, televisione, cinema e teatro?
Ma diciamo quello di cui vado più orgoglioso, tutto sommato, è il rapporto di amicizia che ho avuto con i miei colleghi, che purtroppo non ci sono più, con Iannacci soprattutto, ma anche con Bruno Lauzi. Eravamo molto molto amici, molto molto vicini, anche con Lino Toffolo, anche con questi altri nostri colleghi, non solo con Enzo ma anche con loro. Abbiamo veramente vissuto la nostra vita in modo molto 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 stretto, molto vicino, molto caldo, ecco. Quindi questo è quello che ricordo di più, l'amicizia che ho avuto con questi miei colleghi.
Grazie davvero di cuore a Cocchi Ponzoni e buon viaggio.
Grazie a tutti voi. Un saluto caro e auguri a tutti quelli che seguono Radio Stella FM. Sono Cocchi Ponzoni.